Baseline Estate.
Minuti, linea alla redazione, una buona sera da Chiara Brilli in studio per Newsline, lo avete sentito anche dal GR di Popolare Network, oltre 60 i suicidi in 7 mesi nelle carceri italiane, almeno 21 casi in più rispetto a quelli dello stesso periodo nello scorso anno. L'ultimo decesso si è verificato in queste ore a Biella, dove si è impiccato un detenuto di origine albanese di 55 anni che stava facendo lo sciopero della fame perché chiedeva il trasferimento dal carcere per avvicinarsi ai suoi familiari. La sofferenza del corpo e nemmeno la messa per alleviare quella dello spirito. I detenuti reclusi nell'istituto Gozzini di Sollicciano, il cosiddetto Sollicianino, hanno firmato nelle scorse ore una lettera indirizzata al garante dei detenuti di Firenze, Eros Cruccolini, in cui denunciano il peggioramento delle loro condizioni di vita e gli chiedono di dar voce presso le autorità preposte del disagio della popolazione carceraria. Il servizio di Domenico Guarino.
260 metri quadrati per l'ora d'aria il sabato e la domenica, in pratica 3 metri quadrati ciascuno, senza possibilità di sedersi, niente acqua corrente né calda né fredda nei lavabo e nelle docce all'interno delle celle, il tutto mentre i detenuti sono 80 anziché 50, stipati in 4 sezioni invece che in 5 perché una è chiusa in quanto inagibile. Per questo i reclusi del Gozzini, avendo appena preso, scrivono con non poco stupore e profonda costernazione della decisione della direzione carceraria di aumentare ancora la presenza dentro la struttura, hanno deciso di inviare una lettera protesta alla direzione per denunciare la situazione in cui si trovano a vivere all'interno della struttura. Il tutto, peraltro, dicono, a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto svuota carceri, con il quale si dovrebbe dare risposta al gran numero di suicidi in carcere dovuti in massima parte all'endemico sovraffollamento delle prigioni italiane e alle condizioni di vita all'interno delle stesse, che già hanno portato la Corte Europea negli anni scorsi, ricordano i detenuti, a condannare l'Italia per trattamenti inumani e degradanti, sovraffollamento che al Gozzini supera abbondantemente il livello di guardia e si ripercuote anche nell'utilizzo degli spazi comuni dedicati alla formazione, alla socializzazione e alla ricreazione, denunciano ancora i detenuti, che ciliegina si fa per dire sulla torta, non hanno nemmeno il conforto dello spirito, in quanto, in piena violazione dell'articolo 26 dell'ordinamento penitenziario, al Gozzini da mesi non c'è nemmeno un prete per dire messa.
La cronaca: è morta dopo giorni di ricovero all'ospedale Mayer di Firenze la bambina di quasi 3 anni soccorsa il 29 luglio in una piscina di Bucine nell'Aretino per un caso di annegamento. È figlia di turisti tedeschi che si trovavano in vacanza in un agriturismo. Era stata subito soccorsa da un medico che era anche lui ospite della struttura, poi dal 118 e quindi portata con l'elisoccorso al Mayer, dove era arrivata in condizioni già gravissime e ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Ieri si è concluso l'accertamento di morte cerebrale, la salma è a disposizione della procura aretina. Sulla vicenda avevano iniziato a svolgere accertamenti gli stessi carabinieri. È morto invece dopo giorni di ricovero in gravi condizioni all'ospedale di Pisa un 24enne travolto da un'auto mentre mandava un monopattino a Ronchi in provincia di Massa Carrara la notte fra venerdì e sabato scorsi. Il decesso è avvenuto all'ospedale Cisanello di Pisa. Il giovane, originario del Pakistan, era in Italia da 3 anni ed era un richiedente asilo, ospite di un centro di accoglienza per immigrati. Sarà la nuova frontiera dell'approccio alla patologia acuta del cittadino. Così il governatore Giani riguardo alla sperimentazione che partirà dopo l'estate degli ambulatori di intervento rapido, i cosiddetti PIR per i codici minori. L'obiettivo principale è alleggerire la pressione sul pronto soccorso inviando ai nuovi ambulatori le persone con un triage meno grave. Ai PIR si potrà accedere anche direttamente oppure tramite il numero 116117, il nuovo numero europeo gratuito, o con la richiesta dei medici di medicina generale. Sentiamo l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, intervistato da Sandra Salvato.
È una sperimentazione che partirà da dopo l'estate, che riguarda la presa in carico di situazioni non di natura emergenziale, quindi esigenze di salute non di tipo emergenziale, che potranno essere prese in carico in ambulatori dedicati, cosiddetti PIR. Avevamo dato un mandato anche su input del Presidente all'azienda Toscana Centro di presentare questo progetto sperimentale, nella giunta di ieri lo abbiamo approvato. sviluppato. Sostanzialmente i filoni di sperimentazione sono tre. Una struttura che fa riferimento all'evoluzione, diciamo, di quello che è già il centro medico avanzato di Figline, nell'ospedale di Figline, dove ci sarà un cosiddetto PIR con accesso diretto da parte delle persone, sulla base appunto di un elenco di situazioni patologiche, insomma di natura sanitaria, che potranno essere prese in carico in questa struttura con accesso diretto da parte dei cittadini. Poi ci saranno altre quattro sperimentazioni che avranno luogo in quattro importanti case della comunità delle città dell'area vasta Toscana Centro: Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, dove l'accesso a questi ambulatori sarà mediato o dal 116-117 o dai medici di medicina generale. Poi ci sarà una terza tipologia di sperimentazione che sarà collocata presso l'ospedale di Torregalli, dove in prossimità del pronto soccorso sarà costituito un apposito ambulatorio dove le persone che entrano in pronto soccorso, magari con codici minori, insomma, quindi con situazioni di lieve entità, potranno essere dedicate in questo ambulatorio.
Il Maier, unico ospedale in Toscana e tra i pochissimi in Italia, ha messo a punto una complessa metodica molecolare che consente di identificare i tumori del sistema nervoso centrale e non solo. L'ospedale è adesso in grado di valutare il profilo di metilazione delle patologie oncologiche che colpiscono spesso in modo aggressivo anche i bambini. Grazie a un ingente investimento tecnologico e al lavoro di squadra dei suoi operatori, l'ospedale si allinea così ai migliori standard mondiali per la diagnosi e conseguentemente per la terapia di questi tumori rari e ancora poco conosciuti. Parliamo adesso di sicurezza e di vigilantes privati nella zona della Leopolda a Firenze. A comunicarlo è l'associazione Leopolda Viva, che raccoglie residenti del quartiere. Si tratta della replica dell'esperimento che era già stato proposto nel maggio 2023, nell'estate scorsa, contro le continue spaccate alle auto e i tentativi di effrazione nei garage e nelle terrazze. Domenico Guarino ne ha parlato con il presidente dell'associazione Leopolda Viva, l'avvocato Giovanni Matino.
Quest'anno la situazione è sicuramente meno emergenziale, una situazione comunque critica, c'è sempre un certo passaggio, in modo particolare notturno, di persone poco raccomandabili, ci sono fenomeni di spaccio, quindi le persone stanno per andare in vacanza, la buona parte, per circa tre settimane di agosto abbiamo pensato di arrivare a coprire con il servizio di vigilanza, come era stato fatto un anno fa, questa esigenza, fermo restando che siamo assolutamente convinti che la situazione migliorerà grazie anche alla nuova amministrazione, e abbiamo apprezzato tutte quelle che sono le iniziative e le volontà espresse per cercare di organizzare meglio attraverso le forze dell'ordine e anche con un corretto coordinamento con le istituzioni statali preposte alla sicurezza, alla funzione di sorveglianza e di vigilanza nella città. Però in questa stagione, che ancora chiaramente questo aspetto non può essere ancora ben regolato, in questa stagione estiva assolutamente precaria, dove la situazione è ancora più difficile da gestire, proprio perché ci sono poche persone che stanno nella città. La Leopolda poi non ha oltretutto negozi, non ha centri di socializzazione, quindi è facilmente abbandonata a se stessa. Ecco perché i cittadini hanno sentito almeno per questo periodo più critico l'esigenza di riaffidarsi, anche se questo riaffidarsi alla vigilanza privata chiaramente ha un costo e se ne è discusso, però la maggioranza ha preferito dare un contributo pro capite che potesse comunque garantire il raggiungimento di quei fondi necessari per svolgere il servizio.
Quindi, da quello che mi dice, è un'iniziativa a supporto del lavoro dell'amministrazione, non in contestazione di quello che non viene fatto.
Assolutamente nessuna contestazione, nessun contrasto. Noi siamo sentinelle del nostro territorio, cerchiamo fare le cose migliori anche per evitare che ci possano essere fenomeni degenerativi, che quando una persona si sente non sicura a casa propria si possono anche poi più facilmente verificare, ed è invece assolutamente preferibile diciamo, l'intervento di persone che poi per noi devono avere una funzione di mero deterrente. Sappiamo che le guardie giurate possono al massimo segnalare alle forze dell'ordine quelli che sono episodi di natura criminale, non è che possono intervenire direttamente, però la loro presenza come funzione di pressione e controllo del territorio a nostro avviso è essenziale. Proprio perché il risultato di questo esperimento un anno fa è stato molto positivo, abbiamo deciso di ripeterlo per una maggiore tranquillità di chi negli ultimi tempi vedeva la zona nuovamente un po' in pericolo, anche appunto a causa di queste, chiamiamole, cattive frequentazioni di cui parlavo prima.
La politica sì al campo largo, no a Italia Viva e su Gianni è bene riflettere a partire dal programma e vagliando anche altre candidature, ad esempio provenienti dal mondo civico. Questo in sintesi il pensiero del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime regionali del 2025. Sentiamo la capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, Irene Galletti.
Io credo che in questo momento la cosa più importante sia cercare di dare una risposta a quelle che sono le esigenze di un paese che, come i numeri assoluti ci dicono, non è sicuramente dalla parte del governo Meloni e di chi in questo momento sta fondamentalmente facendo gli interessi di una parte economica più che dei cittadini e che non sta rispondendo a quelli che sono i bisogni della sanità, dell'ambiente e quant'altro. E credo che chiunque si voglia riunire all'interno di questo gruppo abbia l'obbligo morale di sedersi a un tavolo e parlare. Il che significa poi si debba trovare naturalmente un'unione di intenti, e questo probabilmente sarà avviato anche in tutti i comuni, come abbiamo fatto in Toscana, e anche per le regionali avvieremo un dialogo con tutte le forze progressiste con cui già abbiamo un contatto da tempo.
Compresa Italia Viva?
Italia Viva, definirla una forza progressista, diciamo, è quantomeno fantasioso. Il programma, le idee e l'approccio di Matteo Renzi e di molti di Italia Viva è sempre stato chiaro, è stato molto più vicino alla destra per tanti versi, quindi possono proseguire tranquillamente nel loro percorso, perché oggettivamente resta difficile pensare che si possa includere Italia Viva all'interno dell'alveo delle forze progressiste.
Quindi no Italia Viva. Per quanto riguarda la candidatura di Gianni invece, che insomma leggo dall'intervista, lei non dà per scontata.
Io credo che dal momento in cui un gruppo di forze politiche si siede a un tavolo per parlare del futuro si deve discutere tutto, non si deve mettere davanti un pacchetto precostituito in cui nomi o oggetto di attività siano già prefissate da una delle parti.
E alle 18.46 diamo aggiornamenti sulla situazione che interessa la laguna di Orbetello, posizionato ad inizio diga il misuratore ARPAT, che avevo richiesto ufficialmente come misura solo precauzionale. Per la zona di Ansedonia sono in fase di posizionamento le panne di regolare deflusso al largo delle acque dal canale come misura sperimentale. Lo ha detto il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, aggiornando sulla crisi ambientale della laguna e parlando comunque di situazione che resta stabile, favorita dal vento di maestrale con un progressivo miglioramento. L'attenzione resta alta, prosegue il sindaco, intanto continua il campionamento straordinario da parte di ARPAT, richiesto dal sindaco come misura aggiuntiva lungo le acque di fronte agli stabilimenti balneari ad Ansedonia. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Tutti i giovedì di agosto, 3 concerti a sera ad ingresso gratuito. Primo appuntamento giovedì 8 alle 21:15 nel chiostro di Santa Caterina con Alice Innocenti, che presenta l'album Nelumbo. A seguire la cantante catalana Eva Verde e la Montecatini City Band con Ladies in Jazz. Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità Metropolita 2022.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Crossmedia è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIFF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Controradio.
E questi sono gli stacchi musicali tra una notizia e l'altra di Mirko Roppolo, naturalmente, la cifra stilistica dell'accompagnamento sonoro e dell'assistenza in regia in Newsline. Torniamo alle notizie, torniamo all'informazione. 110 milioni di euro previsti dal piano di sviluppo territoriale regionale da destinare a 6 aree strategiche, quelle più fragili, dove si potranno realizzare progetti di riqualificazione sotto ogni punto di vista, dalle infrastrutture al risparmio energetico fino alla cultura. Un pacchetto di interventi nell'ambito della cosiddetta Toscana diffusa, possibile grazie ai fondi del Fondo Sociale Europeo per le energie rinnovabili e anche per l'agricoltura. Sandra Salvato ha sentito per noi l'assessore regionale alle aree interne Stefania Saccardi e il presidente della Regione Giani.
Un passo abbastanza avanti per realizzare quella Toscana diffusa sulla quale il presidente Giani ha fondato buona parte del suo programma elettorale e della sua azione in questi anni, attraverso la strategia delle aree interne che comprende 6 raggruppamenti di aree della nostra regione, le aree forse più in difficoltà, le aree meno servite da infrastrutture. Noi mettiamo e presentiamo oggi un pacchetto di interventi che si aggira intorno ai 110 milioni di euro e che vanno su infrastrutture, su interventi energetici, di risparmio energetico, su interventi culturali, sulla valorizzazione delle realtà di piccoli borghi e di aree che normalmente forse sono meno valorizzate. Adesso inizierà il percorso della declinazione in pratica di questi interventi e che sono certa daranno una spinta importante alla crescita e allo sviluppo di piccoli borghi e alla realizzazione di infrastrutture che sono fondamentali spesso anche per rendere accessibili certe zone della nostra regione.
È un intervento che si accompagna alla legge sulla Toscana diffusa che io porterò il 25-26 di agosto in consiglio, perché in Toscana venga fuori con molta chiarezza l'impegno della regione a valorizzare tutti i comuni e non solo quelli che città d'arte o città più popolose sono più noti, conosciuti e famosi. La Toscana diffusa porta poi alla legge che allo stato attuale abbiamo in discussione sul quello che è il turismo. Oggi facciamo 28 ambiti.
Dal 18 settembre al 31 ottobre sarà possibile partecipare al bando per i cosiddetti giovani agricoltori, da poco pubblicato, di aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori 2024 del progetto regionale Giovani Sì, per incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte appunto da under 40, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale ma anche di sostenere la permanenza dei giovani nelle aree rurali. Abbiamo intervistato incontrato tre giovani aspiranti, dunque ho avviati agricoltori dell'area del Chianti per capire i loro profili, i loro dubbi ed eventuali difficoltà, spunti riscontrati nella partecipazione e valutazione al bando. Sentiamo le interviste raccolte da Viola Giacalone per noi, di Boris Manfrinato, 32 anni, futuro agricoltore, Federico Pini, 36 anni, della società agricola Torci Brencoli, e Cesare Mainoni, 33 anni, della fattoria Mainoni Guicciardini.
Lavoro saltuariamente in realtà agricole, alla raccolta delle olive, la vendemmia. Ho la fortuna di avere casa in campagna con un po' di terra e sto pensando di diventare giovane agricoltore e quindi fare un primo insediamento agricolo.
Nella sua esperienza sono tante le persone che stanno decidendo di intraprendere questo percorso in Toscana?
Beh, sicuramente c'è un grosso ritorno all'agricoltura da un certo punto di vista, quindi sì, ho molte conoscenze che stanno tornando all'agricoltura, che penso faranno questo bando, che hanno già fatto in passato questi bandi.
Quali sono secondo te le principali difficoltà alle quali si può andare incontro quando si intraprende questo percorso in Toscana, perlomeno comunque in Italia?
Decisamente la difficoltà forse penso che sia burocratica, perché appunto, come è uscita ora la notizia, sembra molto semplice, nel senso, pubblicato il bando da 3,2 milioni per favorire l'imprenditoria agricola dei giovani agricoltori. Poi però, quando io, che non sono un giovane agricoltore ma mi appresto a diventarlo, quando poi vado a leggere realmente il bando e vado a capire come poter partecipare, non è poi così facile, nel senso, c'è bisogno di un vero e proprio piano di sviluppo aziendale, c'è bisogno di impegnarsi appunto a diventare imprenditore agricolo professionale, quindi appunto ti scontri un po' con la macchina burocratica comunale, regionale e europea.
Io non parteciperò al bando di quest'anno perché l'ho già fatto. Dico, mi ero informato perché, come fanno tutte le grandi famiglie di produzione vini, diciamo che ogni giovane della famiglia fa un bando, ecco. E quindi sì, avevo trovato quasi un socio, una ragazza tra l'altro, che quindi acquisirebbe dei punti in quanto donna, e in più era laureata in una materia attinente, quindi a me sembrava una buona opportunità. Sono andata a riguardare il bando e non viene concepito più la laurea in agraria o scienze naturali o comunque materia attinente all'agricoltura. Al che mi sono un po' allarmato, perché ho detto, come si fa se i bandi in agricoltura non vengono più sostenuti per chi ha studiato agricoltura? E questa cosa mi sembrava un po' strana e niente, ho scritto una mail alla regione, a Gianni, ma non ho avuto risposta. La risposta mi sembra che non esista, perché se si vuole allargare la disponibilità di domande anche a chi non è laureato, ben venga, arriverà dopo i laureati.
Mentre invece i punti per le agricoltrici donne rimangono in questo bando?
Quello sì, penso di sì. Sicuramente i bandi fanno grandi cose anche nei territori montani, dove lì si acquisiscono veramente i punti maggiori.
Quali altri strumenti secondo te ci sono oltre al bando?
Direi alcuno. Il bando un po' anche per noi è stato l'unico modo per poter incominciare un'azienda agricola, pur avendo dei terreni di proprietà già produttivi e già un edificio esistente dove poter iniziare l'attività. Partendo da zero, un giovane oggi non fa niente se ha proprio solo una laurea appunto in mano, ora nemmeno con quella, quindi se non hai un terreno di proprietà la banca non ti aiuta per l'affitto o l'acquisto di un terreno. Ora ci sono le terre agricole che vengono date in concessione alla regione gratuitamente, però ovviamente non sono magari dove l'agricoltore invece vive.
La principale difficoltà per poi poter accedere a questi aiuti è soprattutto burocratica, sei d'accordo?
Beh, direi di sì. In agricoltura è forse un terzo del nostro lavoro, però soprattutto per chi inizia, ecco, ritrovarsi tra diversi sistemi anche informativi, insomma, molto difficile, ma si può fare.
Il bando è fatto per ringiovanire l'imprenditoria agricola, per far sì che le aziende non invecchino eccessivamente e a un certo punto non riescano più a essere operative, come tante altre leggi legate ai fondi agricoli, quindi rientro in pieno pieno. Il bando prevede che l'azienda sia già esistente e ti chiede anche di descrivere quali sono gli andamenti dell'azienda preesistente. Diciamo il fatto che le responsabilità passano alla generazione successiva e questo viene incentivato con dei fondi.
In cosa consiste? Cioè, se vieni preso per il bando, no? Cosa ottieni?
Ottieni dei fondi che ti vengono dati, due tranche, nel mio caso 65.000 euro. Devi presentare dei progetti per cui dimostrare di essere una persona che si informa sulle tematiche magari più sensibili all'ambiente, che hai delle consulenze, che hai intenzione di investire dalle energie rinnovabili al miglioramento da qualche punto di vista della tua azienda, per renderla più efficiente e più sostenibile.
Da un punto di vista burocratico comunque non è facile presentare questo tipo di progetto, quindi c'è bisogno di un supporto, giusto?
Senz'altro, diciamo, chi fa agricoltura conosce bene la tematica, perché comunque di solito ci sono delle consulenze esterne, c'è un mestiere a sé che è quello del progettista, perché l'Europa recepisce i progetti in un linguaggio specifico. Finora chi ho visto aprire proprie aziende sono state abbastanza pilotati da quelli che erano sempre i finanziamenti, quindi ragazze che hanno aperto allevamenti in zone svantaggiate, perché erano lì che si erano incentrate la maggior parte degli aiuti dal punto di vista politico e decisionale negli ultimi anni.
Ricordiamo, per poter partecipare al bando è possibile farlo dal 18 settembre fino alle 13 del 31 ottobre. Tutte le informazioni sulla rete della regione, regione.toscana.it, anche sul nostro sito, dove sarà riascoltabile anche il podcast delle interviste ai giovani agricoltori o aspiranti tali realizzate per noi da Viola Giacalone. In conclusione, uno sguardo al meteo per la giornata di domani sulla Toscana: ancora cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, salvo modesti addensamenti di tipo basso sul Val d'Arno, temporaneo aumento della copertura dal pomeriggio associato a locali rovesci o brevi temporali più probabili sui rilievi appenninici. Venti deboli in prevalenza occidentali, mari poco mossi, temperature pressoché stazionarie. 19 in questo istante, termina qui Newsline, che tornerà nella sua versione mattutina dalle 8 alle 9 di domani. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.